redigio.it e la storia continua. Maggio 2024, Radio Fornace, venerdì, settimana 18, giorno 124. Continuiamo l'ascolto su Busto Arsizio e la Gebbia e dei dialoghi milanesi, dialogo fra due milanesi sugli argomenti del 1945-1960 e siamo in dialetto. Poi dalla storia di Busto Arsizio le sue relazioni, i quartieri e le contrade del borgo, i toponimi di Travedona e Monate e dell'ospedale di Saronno che ha un percorso di 108 anni. Buon ascolto! Siamo alla storia di Busto e le sue relazioni. In questa puntata parliamo dei quartieri e le contrade del borgo. Ma io, e da alcune piccole memorie, specialmente dal legato Verfloa dei Castoldi, che morì circa il 1350, ho appreso che questo quartiere non si chiamava Piscina, ma Pessina, e la strada si dovrebbe chiamare Pessinunte. Fu Pessino, un emporio della Frigia, e se crediamo a Strabone, un luogo di mercato costruito dai re attalaci o asiatici, con portici e un tempio dedicati a Cibele, madre degli dei, in onore della quale era stata innalzata una statua, e si facevano dai frigi, dalle rappresentazioni teatrali turpissime, accompagnate dal suono delle tibie e dai timpani. Questa statua, o grande sasso, che per essi fungeva da statua, fu trasportata dai romani dal monte Ida, donde Cibele prese il nome di Idea, e a Roma è posta sul Palatino sotto il consolato di Publio Cornelio Scipione Africano e di Licinio, come attesta Livio nel libro 19. Ma dopo 13 anni Giunio Bruto dedicò alla stessa Cibele Berecinzia un tempio fatto fabbricare dai consoli Cornelio e Claudio. I Romani poi vollero che il 12 aprile, giorno in cui la statua era stata trasportata a Roma, si celebrassero quei giochi che furono chiamati megalesi, cioè grandi. In essi gli attori rappresentavano sulla scena con grande lascivia le azioni più sporche e più turpi, e quella impura superstizione dei Romani, altri, per altri rispetti onestissimi, abbracciarono e divulgarono, vagando per le città, senza trattenersi da parole o fatti indecenti. Cosicché furono chiamati i sacri cinedi di Cibele. E questa idea fu identificata con Rea e con Vesta, e dai Romani fu chiamata Pessinunzia, dalla città di Pessinunte. Ora si deve credere che i giochi di questo genere siano stati portati dai Romani anche nell'Insubria, perché, essendo pieni di licenza e turpitudine, stimavano fossero gratissimi a tutto consenso degli dei, che, come scrive Diodoro nel libro IV della sua biblioteca, si credevano generati da quell'idea, e cioè dal Sole, alla Luna, a Giunone, a Nettuno e a Plutone. Ma ora, tornando al nostro borgo, dopo che i Romani ne ebbero il possesso, si deve pensare che vi si celebrassero anche questi giochi, e specialmente in questo quartiere dove, già dicemmo, che dagli stessi fu eretti la rocca. Perciò io direi che questo quartiere fu chiamato Pessina e la contrada Pessinunte, dei giochi che si celebravano in onore di Cibele e di Pessinunzia. Alcuni vestigi di questi giochi si osservano ancora a Milano e quasi in tutta l'Insubria. Infatti non v'è paese di essa in cui, un giorno stabilito, gli uomini non s'aggirino schiamazzando troppo liberamente e abbandonandosi ad atti licenziosi quasi fossero divenuti pazzi. Qui poi questo costume è più vivo che in altri luoghi, perché il 24 luglio gli uomini corrono per il borgo suonando flauti e zampogne e percuotendo oggetti di bronzo come fossero timpani. Irrompono nelle case delle donne di malaffare e in queste azioni si distinguono sugli altri abitanti di questo quartiere e quelli della contrada Sciorniago. Quanto queste costumanze si accordino con quelle dei giochi megalesi lo mostrano i versi di Ovidio nel libro quarto dei Fasti. Tosto, per Cinzia, col corno ricurvo, suonerà e vi saranno le feste della madre Idea. Andranno i mezzi maschi e ripercuoteranno pazzamente i timpani e i bronzi percorsi col bronzo e risuoneranno il flauto da come prima i ritmi frigi. Di qui forse derivò la oscenissima maniera di parlare e così si propagò non solo gli uomini a cui nella superstizione romana era permesso, ma anche le donne alle volte la usavano senza alcun riguardo al decoro della cristiana onestà. È quasi inutile osservare che questa lunga elucubrazione sull'origine del nome dei quartieri Piscina va relegata nel mondo dei castelli in aria. Essa però dimostra l'erudizione del nostro cronista che cita di prima mano gli autori latini e insieme il vezzo, comune fino al Medioevo, e rafforzatosi nei secoli dell'umanesimo, quello di ricorrere ai romani per spiegare anche ciò che con essi non ha niente a che fare. La spiegazione più semplice e più verosimile è che il quartiere si chiamasse Piscina e non Pessina, per la presenza della famosa vasca a cui si conducevano gli animali per abbeverarla. È contigua alla contrada Pessinunte il quartiere che chiamiamo Sciornago o Zornago. Esso è più piccolo per numero di edifici, ma per lo splendore di essi, per la quantità delle ricchezze e per la generosità pia, non è superato da nessun altro. E dopo aver indagato accuratamente la forma e l'etimologia di questi nomi, mi sono fatta la convinzione che essi erano corrotti e penso che si debba dire non Sciornago o Zornago, ma Sciornaco o Zornaco. E a ciò mi fa pensare e l'angustia del luogo e la qualità degli abitanti. Abbiamo detto che è un quartiere assai angusto e piccolo. Esso ha anche degli abitanti facilissimi all'ira. Perciò non è fuori luogo asserire che si chiami Sciornaco, che significa piccolo, turbolento e torbido e preparazione al dolore. Infatti, Sior significa piccolo, turbolento e torbido. Nahon, invece, dolore e preparante. O almeno si dovrà dire Zornaco, che significa quasi la stessa cosa, se è vero che Zor vale iracondo e Nahon preparante il dolore o preparazione dell'iniquità, che questa contrada racconta e facile a organizzare la vendetta. E i suoi abitanti difficilmente si lasciano superare da chi che sia e sono intollerantissimi alle ingiurie. Anche la spiegazione, ingegnosa se si vuole, nel nome del quartiere Siornaco, proposta dal cronista, non può essere accettata, perché niente giustifica il ricorso che il Crespi fa a parole tedesche, Zorn, in tedesco significa ira, e celtiche per spiegare un nome che deve riferirsi a circostanze locali. Il termine in ago si trova infatti in molti nomi di paesi della regione lombarda, Sacconago, Cremnago, eccetera, e pare significhi abitazione. Il nome Shore, perché non potrebbe essere milanese Shore, signore dal latino senior? In appoggio a questa mia interpretazione cito il fatto che il quartiere Siornago, presso Popolo Odierne, via Porta, Lualdi e adiacenti, fu un antico abitato dalla parte più ricca della popolazione del borgo. Il Ferrario ci dice solo che questo quartiere era abitato da più famiglie dei Gallazzi, ma si può ricordare che i Gallazzi diedero a Busto, fin dal Medioevo, notabili, parroci, magistrati, e che dalle carte notarili appaiono fra le più ricche famiglie del borgo. Per questo io propenderei a credere che il nome Siornago sia derivato dal quartiere, dalla qualità dei ricchi dei suoi abitanti. Ma veniamo all'ultimo quartiere. I nostri maggiori l'hanno chiamato Vico Sano per l'aria salubre e per il cielo clemente. E infatti non vi è contrada in tutto il borgo che abbia un'aria più temperata e costante. Per questo, quando scoppiò la peste, che nell'anno 1524 dall'incarnazione del Verbo invase non solo Milano, ma anche i luoghi vicini e principalmente questo borgo, quelli che erano stati preposti a curare il morbo stimarono che nessun luogo fosse più atto a piantare le capanne degli infetti e a curare il morbo che quello che chiamano il prato di Sanovico. E a questo riguardo si deve notare che nella tradizione del dialetto bustese il nome del quartiere, che corrisponde all'odierna via Montebello e vicoli annessi, è Savigo, non Vico Sano. Il che farebbe pensare dapprima al nome di un santo, San Vico, cioè San Ludovico. Ma poiché non costa che i bustesi ebbero mai una devozione speciale verso questo santo, bisogna accettare la spiegazione del Crespi e pensare che Savigo sia derivato da Sano Vico. Il fatto poi asserito dal nostro cronista che il quartiere godesse di un clima migliore degli altri e contasse pochi ma belli edifici, e quantunque possa suscitare un po' di meraviglia, perché il quartiere così come oggi, col dedalo dei suoi vicoli e con l'angustia della sua contrada, appare a noi moderni come tutt'altro che sano e bello, e può essere facilmente spiegato pensando che questo quartiere è posto a settentrione e riceve quindi l'aria fresca e sana dei monti, e nella parte più settentrionale si elevava gradatamente verso la porta, rendendo possibile l'erezione di edifici che, a confronto della maggior parte delle casupole costituenti il borgo, potevano essere detti belli. Molte cose ornano questo luogo di cui diremo appresso. Solo a conclusione di questo capitolo aggiungerò che ogni quartiere si accede dalle rispettive porte, delle quali altrove dicemmo. Presso di esse furono edificate le case dei custodi, che il popolo chiama Parnarecie, ma io chiamerei prunarece, dai braceri vicino ai quali i custodi sedevano d'inverno. Il nome è storpiato, come al solito, dal popolo ed è ricondotto da Crespi alla sua esatta lezione. Esso viene da pruna, che in latino vuol dire bracie, carboni accesi. Ma ormai tutte queste porte sono cadute in rovina ed eccetto le volte niente è rimasto. Quantunque si vedono ancora i vestigi e le prunacerie e i ponti mobili, e io stesso abbia osservato nella casa parrocchiale della chiesa di Santa Maria in Piazza delle grosse catene che vi sono conservate fino al nostro tempo. Ma quali vicende disgraziate abbia incontrato il borgo e quali meravigliose vi siano accadute? Beh, è impossibile narrare quante volte questo borgo abbia sperimentato l'avversa fortuna. Tuttavia tenterò di riferire i fatti che ho appresi e nelle relazioni anteriori o dai monumenti antichi o le vicende dei tempi mi inducono a credere siano veramente avvenuti. Tralascerò i danni e quegli antichissimi eccidi che il borgo subì o dal Senone Brenno sotto i Romani, perché ne ho già fatto menzione. Quando ho narrato agli inizi del borgo, là dove dissi che esso fu ridotto all'estrema rovina e per quanto tempo rimase così devastato che ne venne un grandissimo bosco riconoscimento. I toponimi di Travedona Monate. Siamo già al numero 67 e parliamo del Selvetto. In dialetto è Selvet, è la zona a sud del Runc, a ovest del paese di Travedona, sul confine con Monate. Il termine selve, come indica una zona di boschi, ed è frequentissimo in toponomastica. Soche è un piccolo balzo di terreno che sovrasta Reutari, a sud della zona boschiva del Busk o del Bosk, Bosco Gros. In dialetto soca designa la gonna, che non crediamo essere questa l'origine del nome. Per trovare l'etimologia più plausibile possiamo considerare la voce dialettale soca, che ha vari significati, tra i quali buco scavato per contenere acqua a scopo domestico, così è scritto nel 1185, oppure la voce dialettale soc, cep o ciocco, a indicare forse un cumulo di ceppi in legno. Strecciolo è una strada stretta, detta in dialetto strecce, che si dipana dal centro del paese. Un tempo era più lunga e portava fuori dal centro, oggi invece è stata tagliata e designa un tratto non più lungo di 30 metri. La Taia Grande, località nota anche come Taian Metz, prende il nome da una strada che divide in due parti l'antica zona boschiva del paese, segnando l'arbitrario confine tra il paese e la campagna di Travedona. Turaschè è una piccola lingua di terra che si estende latitudinalmente in località di Monate, a sud del Loc, poco distante dalle sponde del lago di Monate. È il vallone, in dialetto noto come il Valun. È sito a nord del Chiosetto ed è caratterizzato da un leggero pendio che va restringendosi verso la strada provinciale che segna l'ingresso in Monate. Il Vigneux, piccola area un tempo coltivata a vigna, limitrofa al Pezzé, al confine tra Travedona e Monate. Il Vignuvele, località di Travedona a ridosso del Salvacete e a nord del Laghet, un tempo utilizzata per la coltivazione dell'uva. Da pochi anni quest'area è stata ripresa in mano dalla Proloco cittadina e utilizzata per produrre il vino di Travedona, proposto spesso nella ristorazione locale ed esportato anche all'estero. Il nome dell'area dovrebbe essere con tutta probabilità un composto di vigna e novella. Il Zavatté, Zavatté in dialetto Shavatà, designa il ciabattino. Il toponimo riprende il nome di un artigiano che vi lavorava o un soprannome di qualcuno che così poteva essere scherzosamente chiamato. L'ospedale di Saronno, un percorso di 108 anni. La storia comincia da lontano. Ufficialmente il 10 settembre 1893, quando fu inaugurata la prima sede dell'ospedale di Saronno. 10 letti e 3 infermiere sotto la direzione straordinaria di Padre Monti, il fondatore dell'Ordine dei Concezionisti, proposto recentemente per la beatificazione da Papa Giovanni Paolo II. Un percorso lungo 108 anni che, sul filo della memoria, richiama subito milioni di persone che hanno varcato la soglia del nosocomio per ricevere cure e prestazioni, alle centinaia di medici e infermieri che si sono prodigati per dare sollievo ai loro pazienti con i mezzi messi a loro disposizione. La cittadinanza di Saronno vive la realtà dell'ospedale in modo quasi esclusivo, considerandola, a torto o a ragione, una cosa che appartiene per diritto alla città. Del resto, l'iter per la costruzione dell'ospedale è proprio da ascrivere al merito esclusivo di alcuni benemeriti cittadini saronnesi: Giovanni Campi, Giuseppe Legnani, Giovanni Volonteri, che ancora 30 anni prima dell'inaugurazione dei 10 letti, vale a dire del 1861, costituirono una commissione per raccogliere i mezzi necessari per realizzare un ospedale pubblico. E verso la fine del secolo, grazie alla munifica donazione di un'area di circa 10.000 metri quadrati, ubicati nell'allora periferia della città, da parte delle sorelle Lucini, si diede inizio ai lavori di ampliamento e alla costruzione del primo vero edificio ospedaliero. Il nuovo nucleo fu inaugurato nel 1901 e a condurre il nuovo ospedale fu chiamato Don Giuseppe Borella, che con un piglio imprenditoriale e un carisma particolare riuscì in 15 anni a far ingrandire il nosocomio e a renderlo una realtà molto importante per tutto il territorio del Saronnese. Un busto in bronzo all'ingresso del padiglione di medicina ricorda a tutti coloro che varcano la soglia l'opera di questo prete imprenditore che è riuscito a coniugare carità ed efficienza. Agli infermieri di Padre Monti si aggiunsero per questo, per il reparto femminile, le suore del beato Don Luigi Guanella, altro personaggio che ha lasciato i segni del suo passaggio, fondando la Congregazione delle Figlie di Santa Maria della Provvidenza. Nel 1924 l'ospedale, viste le dimensioni e l'importanza territoriale conquistata, fu classificato come ospedale di circolo e nello stesso anno un altro lascito del saronnese Morandi permise la costruzione del nuovo padiglione riservato alla maternità. E da allora è stato un susseguirsi di modifiche strutturali che hanno portato l'ospedale cittadino a essere una realtà molto importante per Saronno e per tutto il circondario. Alle suore di Suon Guanella subentrano le suore francescane e angeline, la cui presenza, rimasta ininterrotta, intrecciata all'esistenza dell'ospedale, continua ancora ai nostri giorni. E nel 1993 l'ospedale ha festeggiato, alla presenza dell'allora ministro per la sanità Maria Pia Garavaglia, i suoi primi 100 anni. Oggi è diventato parte integrale dell'azienda ospedaliera di Busto, tra Date e Saronno, alla cui direzione generale c'è il dottor Ambrogio Bertoglio. La direzione sanitaria di Saronno è affidata al dottor Cavallaro, mentre il dottor Osvaldo Basilico è responsabile della parte amministrativa. Redigio.it e la storia continua.